Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Oggi è domenica 23 agosto, ancora un'altra domenica senza Franco. Mi scuso con gli appassionati di questo buongiorno. Del buongiorno domenicale, ma purtroppo Franco fa il birichino, si gode le sue giornate di libertà dietro le moto e quant'altro. L'altra settimana stava dietro le biciclette. Allora, la radio viene sempre dopo, giustamente, d'altra parte capiamo che se vive di volontariato non possiamo neanche pretendere che i volontari si comportino da dipendenti, no? Cioè che devono rispettare un orario, un cartellino. Solo io lo faccio, io e pochi altri in questa radio. Allora, vediamo di dare un'occhiata. Vediamo un'occhiata alle notizie principali, per chi è in collegamento Facebook e streaming può leggere insieme a me i giornali in edicola, vederli, cioè. Per chi sta ciao Massimo, prima di aggiungere su Instagram, e chi mi segue in Instagram o YouTube, beh, si dovranno accontentare naturalmente della mia voce, della mia faccia. 89.100 in MF, in FM, modulazione di frequenza, gli amicissimi di sempre, buona giornata. Allora, parlo di quelli che mi sentono con la radiolina, sia a casa che in macchina. Allora, vediamo subito di dare un'occhiata. Io quest'oggi parto dal Carlino Nazionale. Parto dal Carlino Nazionale perché, sfogliandolo, eccolo qua, lo sfoglio insieme a noi, troviamo una notizia che riguarda appunto Recanati. Dice: siamo arrivati in pagina nazionale. Certo, non potevamo che non arrivarci, forse siamo arrivati perché qui le cose vengono captate con molta lentezza. Poi questo paese, Italia, no, essere un paese capace di trovare, diciamo così, la grinta, la voglia di fare dei passi avanti, no? Se poi vediamo veramente una cosa incredibile, la lentezza con cui viene valutata una notizia e finisce poi per essere pubblicata. Io mi sto occupando ormai da 3 o 4 giorni, se non di più, di questa vignetta che è la rivisitazione dell'Annunciazione di Lorenzo Lotto, che naturalmente può creare scandalo, perché il quadro originario del Lotto lo potete leggere a pagina, vediamo un po', del Carlino di oggi, pagina 19, quindi pagina nazionale, Carlino di oggi, in cui c'è appunto a confronto questo quadro dell'Annunciazione di Lorenzo Lotto con quello rivisitato dal vignettista spagnolo che è stato invitato appunto da Arcadia a aprire la settima edizione e a rappresentare la settima edizione della mostra del fumetto. E niente. E una rivisitazione perché la Madonna è nuda, quasi è trans perché c'ha i baffi, il Dio e l'Arcangelo è nudo, con il pisello di fuori, la maschera sul volto, e i guanti rossi, così come Dio c'ha la maschera e i guanti. Ecco, è una rivisitazione di Martine, di questo spagnolo. Ben per lui, non mi frega un cavolo, non mi importa niente, la trovo orribile, non è tanto perché coglie naturalmente l'aspetto, diciamo così, provocatorio e blasfemo, di questo. È orribile per se stessa, perché non dire mi dici che un grande fumettista, per me non vale un accidente questa vignetta, proprio è brutta come fatta, come congegnata, come dipinta, come raffigurata, è brutta. Si può dire che è brutta, oppure si lede, no, ma non capisci niente. preferisco non capire niente che stare dietro quella forma di cultura appiccicosa, falsa, incredibilmente fatta semplicemente di un atteggiamento ideologico che non ha niente di messaggio universale, perché se non perché non coglie minimamente nulla degli aspetti dell'animo umano, del sentimento umano, quindi che è appunto quello, l'unica cosa universale, per cui la considero brutta, oscena nel senso di bruttezza, non perché la Madonna è nuda, non me può fregare di meno. Allora, e c'è questa annunciazione che viene riprodotta appunto, io la ve lo segnalo questo, ve lo segnalo comunque, l'annunciazione blasfema spacca a metà reganati, non la spacca a metà, perché il 90% dei reganatesi sicuramente non è attratto da questa raffigurazione, non c'è un 50 e un 50, minimamente, quindi il titolo già di per sé è sbagliato. Poi l'unica cosa carina che perché qui si ricorda un po' come è nato il fatto, come è nato il fatto. Allora, vogliamo siamo in apertura, senza fare un riepilogo delle notizie più importanti, che avremo modo di farlo fra poco. Vogliamo subito leggere cosa dice sul Carlino Nazionale, che poi porta la mia firma. Eccola qua. Recanati, scoppia il caso dell'annunciazione rivisitata in chiave fumettistica e per qualcuno blasfema. Il comune ha concesso il patrocinio alla settima edizione della manifestazione organizzata dall'Associazione Arcadia dal 27 al 30 agosto, ma ora chiede di togliere il proprio logo dalla locandina realizzata dal fumettista spagnolo Miguel Ángel Martín. A suscitare le perplessità dell'amministrazione di centrodestra è proprio la rilettura in chiave cyberpunk della celebre annunciazione di Lorenzo Lotto, uno dei simboli artistici di Recanati, ritenuta troppo forte e divisiva per essere associata al simbolo istituzionale. Il festival però si farà regolarmente, il patrocinio resta confermato, la mostra di Martin sarà ospitata a Villa Coloredo e sarà dedicata all'inferno di Dante. Il comune prende dunque le distanze dall'immagine Madonna e Arcangelo nudi con la mascherina e i guanti come Dio, non dall'iniziativa, e il sindaco Emanuele Beba non nasconde il proprio disappunto. Ho visto la locandina per la prima volta sui social il 5 agosto, senza che fosse stata preventivamente sottoposta all'amministrazione. Il Partito Democratico però non ci sta, parla invece di censura istituzionale e contesta la decisione del Comune difendendo il lavoro svolto negli anni da Arcadia. L'accusa di censura apre però anche un confronto sul passato. Nel 2019 l'amministrazione comunale di centrosinistra intervenne infatti nei confronti dell'associazione Controvento revocando patrocinio e disponibilità della sede per un'iniziativa dedicata ai 150 anni della morte di Giuseppe Persiani, musicista al quale è intitolato il Teatro Cittadino. Al centro della vicenda vi era il manifesto dell'evento nel quale compariva il logo del Centro di Aiuto alla Vita, sostenitore dell'iniziativa. Io ho letto questo perché in nessun altro articolo, neanche nella cronaca locale del Carlino, si riporta questo aspetto, che io invece considero illuminante da questo punto di vista, perché quelli che parlano di censura forse non si ricordano che ben censura più grave l'applicarono i signori della sinistra reganatese, e allora l'assessore alla cultura era Socio, che è del PD, bene, sì, addirittura tolsero il patrocinio e la sede dove si doveva svolgere l'iniziativa dedicata al Persiani, tanto che poi venne dirottata questa iniziativa nella sede Controvento, nell'ex Eco, solo perché c'era un logo che all'amministrazione non aggradava, cioè non era il suo gradimento. appunto, che era quello del centro aiuto alla vita. Dice: che c'entra come i cavoli a merenda, venne detto. E vabbè, sarai cavoli a merenda, ma sicuramente non è paragonabile al manifesto che il comune ha chiesto soltanto di togliere di togliere il logo del comune, perché non voleva che il logo del comune fosse un'espressione di approvazione di quel manifesto. Poi la manifestazione fumettistica, perché quelli di centrodestra sono dei coglioni, perché quelli di centrosinistra possono farlo e sono degli illuminati, colti rappresentanti, no, della cultura mondiale, nazionale, locale e underground. No, il patrocinio, il comune lo garantisce lo stesso, gli danno il Palazzo Venieri per fare la mostra, gli dà Villa Coloredo per fare la mostra sui fumetti, cioè gli dà tutto. Gli ha detto soltanto: togliete il logo del comune dal manifesto osceno di Martin, basta, tutto lì. E gridano: alla censura. Ma quale censura? Ma pensate, cavoli vostri, ma pensate quello che avete combinato sempre voi, ma non ci avete un minimo di pudore. Ma l'aspetto ancora ugualmente interessante, no, che è fatta spunto questa vicenda, è il comunicato del PD. Ora, il comunicato del PD, no, andiamo a vedere la cronaca di Recanati. Andiamo a vedere Recanati dal Carlino. Anzi no, lo andiamo a vedere dal Corriere Adriatico, che il Corriere Adriatico non si è interessato minimamente di questa vicenda sino ad oggi. Io ho scritto già 4 articoli su questa vicenda, uno rappresentando la prima volta parlando di questo manifesto in cui non c'era il logo del comune, seconda volta facendo parlare l'assessore Ettore Pelati, che era d'accordo nel togliere il logo dal manifesto, il logo del comune dal manifesto, era d'accordo. Poi c'è stata la terza volta con il sindaco Pepa, che naturalmente l'ho trovato sulla pagina di Recanati, Portoriani, lo vedremo fra poco, e la quarta volta l'articolo in nazionale. Il Corriere parla di questa vicenda solo una volta, per riferire il comunicato del PD. Basta, solo il comunicato del PD. Dice: il PD non solo censura, dice, ma una pressione politica sull'aggressore, sull'assessore Ettore Pelati. Cioè, oltre a dire che questa è censura, ed è una sciocchezza, perché se il patrocinio viene confermato, quale censura c'è? Mica ha tolto l'iniziativa e ha lasciato solo Arcadia. E poi l'Arcadia che fa? Da questo comunicato sembra che abbia parlato e abbia riferito tutto quello che sapeva su questa vicenda, e anche quindi delle piccole spigolature o delle piccole pettegolezze, un po' di gossip, no, al Corriere Adriatico, più che al Corriere Adriatico, al PD, perché il PD sembra essere molto informato sulla vicenda, ma tramite Arcadia, bel partner che il comune si coltiva. Cioè, io, secondo me c'è da rivedere un po' tutti i rapporti con le varie associazioni recanadie, perché hanno rotto un po' tutti i coglioni, parliamoci chiaramente. Comunque, dice, per il PD c'è il sospetto che la vicenda sia stata utilizzata per una resa dei conti interna alla maggioranza. L'assessore alla cultura Ettore Pelati, riferiscono i Dem, aveva approvato, sostenuto il progetto. Oggi quella stessa iniziativa sembra essere diventata un elemento di pressione politica nei suoi confronti. Se, come emerge dalla ricostruzione degli organizzatori, quindi d'Arcadia, l'associazione è stata coinvolta in questo scontro suo malgrado, siamo davanti a una strumentalizzazione inaccettabile. Il PD cittadino denuncia non solo la censura esercitata sull'opera, ma anche l'uso politico che la giunta sta facendo dell'intera vicenda. Cioè, in poche parole, il PD, pensate voi, ma siamo veramente al caldo che ha fatto le sue vittime in questi giorni. Cioè, il PD si preoccupa che Ettore Pelati di Fratelli d'Italia, possa avere pressioni da parte del sindaco e della maggioranza perché magari possa in qualche maniera rispondere di questo operato e quindi naturalmente essere messo nelle condizioni di poter, non so, lasciare il suo incarico. Non lo so dove si può arrivare, la fantasia del PD o quant'altro. E il PD parla di non strumentalizziamo questo evento, loro che strumentalizzano questa possibile pressione che Pepe farebbe su Pelati, no, per poterlo indurre a dimettersi. Ma guardo un po' che il PD si preoccupa non tanto quindi di salvare una maggioranza di centrodestra dei Canadi formata da Lega, formata dalle Civiche, formata da Forza Italia, formata da altri partiti, no, si preoccupa di salvare quello che rappresenta l'ala più di destra di questa coalizione, cioè Ettore Pelati, che è di Fratelli d'Italia, come loro che accusano la Meloni di un giorno sì e pure l'altro di essere fascista o comunque di non dichiarare apertamente il suo antifascismo, che dovrebbe dichiararlo in ogni sede in cui va, e si preoccupa di Ettore Pelati e del Forza Italia, che non avrebbe la giusta attenzione, anzi sarebbe sottoposta a una pressione da parte di questa maggioranza. Vi ricordate che il PD intervenne inizialmente all'inizio di questa consigliatura, diciamo così, nuova con l'avvento di Pepa, per dire: ma ho ottenuto poco dalla spartizione delle poltrone, ma come, il partito di Fratelli d'Italia che ha raggiunto una percentuale considerevole di voti ha avuto soltanto due assessori, a parte che non ha avuto soltanto due assessori, ha avuto la presidenza dell'IRCI, ha avuto tante altre questioni. Comunque, prescindendo da tutto questo, queste sono cose che al PD sfuggono, perché naturalmente ha altri fini, appunto di strumentalizzare certi eventi, e si preoccupa che l'ala più di destra di questa coalizione, quella più vicina all'idea fascista, non abbia la dovuta considerazione, abbia avuto la dovuta considerazione da parte del sindaco nell'avere una maggiore rappresentanza politica all'interno di questa maggioranza. Siamo alla follia, ragazzi, siamo alla follia. Il PD veramente sta in ne buca una dietro l'altra di figuraccia, ne fa una dietro l'altra di figuraccia, si espone troppo, è troppo evidente, no, è troppo evidente che il PD voglia così, con questi giochetti, mettere in difficoltà questa maggioranza. Ma chi ce casca? Ma chi ce casca? Veramente è una cosa anche da non crederci, da non crederci. Allora, nella Carlino c'è naturalmente, anche perché Pelati l'ha detto in mille modi, ma leggete quello che oppure sentite l'intervista che ho fatto a Pelati, e almeno sentite le sue vive parole, che non sono neanche filtrate giornalisticamente o sintetizzate giornalisticamente in uno scritto. Sentite le sue parole, e dice pure lui: secondo il mio gusto, no, quella vignetta non mi piace, secondo il mio gusto, no, però non tolgo il logo perché è giusto toglierlo, ma non togliamo il patrocinio, perché è giusto che questa iniziativa si faccia, no? È quello che dice il sindaco, è quello che dice il sindaco. È la stessa cosa di quello che dice il sindaco: il patrocinio non si toglie, ma la vignetta non mi piace, il logo quindi non ci si mette da parte del comune, perché non mi piace che il comune partecipi a questa rappresentazione oscena della rivisitazione di questo dipinto di Lorenzo Lotto. E quindi c'è sul Carlino l'ira di Pepa: d'ora in poi controlli preventivi, cioè nel senso, d'ora in poi qualsiasi iniziativa viene presa non può essere presa da, autonomamente da Arcadia e poi magari con il consenso a metà di un assessore, e ci deve pensare l'amministrazione, sono io il sindaco, e se c'è un'immagine del comune da mettere su un manifesto, io voglio vedere prima il manifesto dove doveva finire questa immagine, perché sono io il rappresentante del comune, sono io quello che rappresenta come primo cittadino, quindi come primo responsabile il comune. Ma come, le forze politiche e opposizione fanno tutto riferimento e capo al sindaco per qualsiasi cosa che succede? Su questo naturalmente gli dice da non picciarsi e di non fare il censore. Non l'ha fatto il censore, perché Pepe è persona intelligente e anche buona da questo punto di vista, non vuole naturalmente andare o scontrarsi con nessuno, riesce a essere anche intelligente, da superare quella meschinità di quella vignetta fumetto del minchia, perché naturalmente non è neanche bello, non è neanche accattivante sotto certi aspetti, non rappresenta nessuna forma artistica, no. Per cui però ci avrà diritto, no, di affermare una cosa che è logica, essendo io primo cittadino, io che ci metto la faccia, io naturalmente voglio sapere se il logo del comune finisce in quale manifesto, in quale iniziativa, no, e il patrocinio viene dato a quale manifestazione e a quale iniziativa. Mi pare una cosa logica, no? Mi pare il minimo sindacabile. Allora, detto questo, finiamo per mi addentro ancora su altre questioni, penso di essere stato abbastanza esauriente su questa vicenda. E ancora una volta Radio Pepa, cioè il sottoscritto, no, Asterio Tubaldi, ha dato la possibilità al PD di intervenire su una questione e di farci un comunicato in questo caso, e magari anche ad altri nei social che io non seguo, perché non c'ho tempo, non per snobbare, non c'ho tempo andare a vedere né Facebook e quello che dicono i quattro tasteristi da strapazzo, né un po' disturbati né quant'altro. Allora, poi ci ritorneremo. In realtà sulla pagina dei grandi portolinari abbiamo anche gli sciabigotti, si contendono il palio, perché fra poco c'è la corsa delle coffe. Poi c'è dai concerti alla cena con Delitto, Montefiore rivive con i volontari, e c'è Moira Scalzini che parla di questa estate boom da quando è stato inaugurato il castello di Montefiore nell'aprile scorso. Con gli archeologi per ammirare i tesori riscoperti di Potenza o di Potentia, qui siamo a Porto Recanati. Questo in linea di massima. Il Corriere Adriatico parla sempre della festa di San Giovanni a Porto Recanati, quindi anche il Corriere Adriatico parla di sciabigotti, oltre che parlare poi del Festival del Fumetto. Se compare la pagina, poi tutti in sella per la Coppa d'Oro. Appunto, è tutto un articolo dedicato alla corsa delle coppe che ci sarà fra giorni, dice, eccola qua. La città di Porto Recanati si prepara a festeggiare il patrono San Giovanni e legame con le proprie tradizioni attraverso due giorni di festa e l'atteso palio marinaro il 29 e il 30 agosto. Il via alle due giorni di festeggiamenti sarà dato dalla Santa Messa il 29 agosto, festa di San Giovanni Battista. Alla funzione partecipano tutte le figure simboliche in abiti d'epoca, dagli sciabigotti, pescatori che usavano la sciabica in dialetto sciabegga, alle Purtannare, le mogli e donne di famiglie dei pescatori, dai contadini ai signori, dal medico ai soldati, dai popolari ai borghesi, fino ai notabili e ai bambini. Una scheda di personaggi oggi visibili soltanto su foto d'epoca che nel tempo hanno creato la storia della città. Poi domenica 30 agosto invece la giornata sarà dedicata al palio marinario di San Giovanni, il linguaggio degli sciabigotti e delle purtannare, la loro religiosità, i loro metodi di pesca, le tecniche di vendita del pescato, le modalità di impegnarsi con una ciurma, ci sarebbe l'equipaggio, e il suo parò, che vengono ricreati nel giorno del giuramento delle ciurme, che si svolge nella suggestiva cornice del corteo storico. Poi il palio marinario di San Giovanni, organizzato dal comune di Porto Recanati, che è un evento speciale del Grand Tour delle Marche ed è confezionato dal Galpa Marche nell'ambito del programma FEAMPA. Allora, detto questo, io vorrei fare un un viaggio a ritroso del Corriere Adriatico. Qui si parla di Civitanova, iscritti in fuga da Forza Italia. Il partito non è un taxi elettorale. Il responsabile segreteria cittadina di Forza Italia, Paolo Giannoni, si lamenta della fuga di molti iscritti di Forza Italia dal partito. Dice: questo è dovuto al fatto che molti sono usciti dalle liste, molti nomi, e non ci stanno, vorrebbero essere rieletti. Dice: nessun dramma. Ecco, vediamo un po', vediamo, oggi sacrifichiamo un po' di cronaca. Civitanova: nessun dramma nella segreteria di Forza Italia per i circa 200 tesserati usciti dal partito. Anzi, Paolo Giannoni, responsabile cittadino, ringrazia che finalmente è uscito allo scoperto. Un partito serio si fonda sulla lealtà al programma elettorale votato dai cittadini e sul lavoro quotidiano per la comunità, afferma, non su tesseramenti di massa promossi a fini tattici per tentare di condizionare dall'esterno la linea politica. Forza Italia non è un taxi sul quale si sale per una candidatura e dal quale si scende quando quel progetto prende un'altra strada. Riferimento è a tanti esponenti della lista Vince Civitanova che sarebbero entrati in Forza Italia, in Fratelli d'Italia, e cioè in Forza Italia. Tra questi, voci di corridoio parlano anche dell'assessore urbanistica Roberta Belletti. Insomma, per Giannoni non c'è nessun esodo da Forza Italia se si considera la componente centrista e di lunga data del partito. Chi oggi sceglie di restituire la tessera per giunta dopo non essersi mai visto ad una riunione di partito aveva un obiettivo preciso: imporre da liste civiche ai gruppi esterni nomi e decisioni a Forza Italia, come si è tentato di fare anche nell'ultimo consiglio comunale, prosegue il segretario. Di fronte al nostro no fermo e coerente è arrivata la riconsegna delle tessere, una coincidenza che la chiarezza e libera finalmente Forza Italia da ingerenze che nulla avevano a che fare con i nostri valori ma molto con l'opportunismo politico. Spiace vedere Sergio Marzetti cimentarsi oggi nel ruolo di professore di morale e coerenza, da diversi mesi pseudo stratega per altri ma in realtà grande assente forsista da tempo. Dice: non ti sei fatto mai vedere, adesso risusciti, no, a guidare questo gruppo di dissidenti. Andiamo avanti. Voi sapete, no, che a San Severino è successo che un paziente ha tirato il cellulare addosso ad un medico, ferendolo ad una mano. Niente di che, però i sindacati sono insorti. Adesso c'è la richiesta della CGIL dopo l'aggressione. L'assessore Orlandani dice: servono guardie giurate. Sì, io ho detto sempre che serve la folgore, però ci arriverete con il tempo. Adesso c'è soltanto da aspettare, quando ci saranno parecchi morti e feriti sul campo, allora forse vi renderete conto, ma soprattutto quella sarebbe utile per fermare l'immigrazione che ormai è sempre più chiaro viene fatta solo per fini di invasione, cioè di occupazione della nostra cultura, del nostro territorio da parte di stranieri. E il fatto che anche gli ultimi che sono arrivati su un gommone, no? Quasi tutti minori a Lampedusa, una ventina di persone, che abbiano poi pagato per loro stessa missione 1600 euro per fare quella traversata su un gommone, neanche prima classe, in crociera, ma neanche la crociera costa così tanto, per fare un tratto di mare in alcune ore su un gommone 1600 euro, se no non salivi su quel gommone. Ecco, quindi sei semplicemente merce per il nuovo business della immigrazione, siete i nuovi schiavi, ma non solo, siete anche i soggetti che sono utili per invadere l'Europa dalla cultura islamista. E non c'è niente da allarmarsi né da meravigliarsi, perché è così, è così. trovato in giro con chetamina e hashish, scatta il secondo arresto per il pusher. Ma perché, non bastava il primo arresto per metterlo in galera? Ci voleva che venisse lasciato libero per fare ancora altri danni? Boh. Matelica, il via vai sospetto dell'operaio vicino a un locale dove si trovavano molti giovani, è insospettito i carabinieri che sono intervenuti per controllare. Lo hanno sorpreso con chetamina e hashish per un 34enne e scattato l'arresto. Si tratta del secondo già a gennaio di quest'anno, che era finito in manette sempre per droga. Il controllo è scattato la sera di venerdì, erano circa le 21, quando i carabinieri a stazione di Matelica hanno sorpreso il 34enne Edoardo Pettinelli con lo stupefacente. I militari lo avevano notato poco prima mentre si aggirava nei pressi di un esercizio pubblico, noto punto di ritrovo dei giovani del posto, e lo avevano riconosciuto subito. Erano stati loro, con il supporto dei colleghi dell'aliquota radiomobile della compagnia di Camerino, ad arrestarlo lo scorso 20 gennaio, sempre per droga. 7 mesi fa lo avevano trovato in possesso di un importante quantitativo. Venerdì l'attenta osservazione dei suoi spostamenti ha indotto i militari a far scattare un controllo. La perquisizione, come accade in questi casi, è stata estesa anche all'abitazione del soggetto, dove i carabinieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro altri 20 grammi di hashish. Al termine delle formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero, l'arrestato è stato portato al carcere Montacuto ad Ancona in attesa dell'udienza di convalida prevista per domani mattina. Giovane difeso l'avvocato Vando Scheggia, domani gli daranno una pena e poi lo metteranno di nuovo in libertà. E vabbè, come fa? Allora, invece in casa un etto di cocaina, un senegalese resta in carcere a San Severino. Rimanendo a San Severino, arrestato dai carabinieri di San Severino perché trovato con un etto di cocaina in casa, ieri Digil Mavaie, operaio senegalese di 26 anni, residente in città, si è scusato davanti al GIP. Ho sbagliato, dice, in collegamento al carcere di Montacuto, difeso l'avvocato, il giovane ha reso dichiarazioni spontanee, poi il giudice ha convalidato l'arresto e confermato la detenzione in carcere. L'operazione dei carabinieri di San Severino è scattata nella mattinata di giovedì scorso. Almeno qui il senegalese rimane in carcere. Operazioni sospette sul suo conto, donna raggirata versa 33.000 euro, mannaggia, e qui siamo sempre sul Corriere Adriatico. Leggiamo questa, poi andiamo a vedere il Carlino. Camerino, si spacciano per appartenenti alle forze dell'ordine, le fanno fare 2 bonifici per trasferire i soldi su conti sicuri e le portano via quasi 33.000 euro. Di questi sono stati recuperati e sequestrati 18.500 euro, denunciate 3 persone per truffa aggravata in concorso. Il metodo utilizzato dai malfattori è stato quello della truffa informatica, che inizia con l'invio di un messaggio sul telefonino. La donna, una 47enne che vive a Camerino, ne aveva ricevuto uno sul proprio cellulare. Successivamente era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per appartenente alle forze dell'ordine. L'interlocutore le aveva parlato di un'indagine per operazioni sospette avviate nei suoi confronti all'ufficio postale di Camerino. Indotta in errore con false ma apparentemente possibili informazioni, la donna è stata persuasa ad effettuare 2 bonifici istantanei per un valore complessivo di 32.000 euro. Dopo aver versato i soldi, però, la 47enne ha capito di essere stata truffata, lo si capisce sempre dopo, questa è anche una stranezza, e si è recata dai carabinieri di Tolentino per sporgere querela. Dall'analisi dei flussi finanziari in ingresso e in uscita e dal tracciamento delle transazioni bancarie, i carabinieri sono risaliti però ai 3 presunti responsabili. Si tratta di una 67enne originaria di Palermo, disoccupata e già nota alle forze dell'ordine, un 31enne originario della provincia di Napoli, residente a Santa Anastasia, anche lui con precedenti di polizia, e una 38enne originaria di Cercola, Napoli, residente nel Casertano. I 3 indagati sono risultati essere titolari dei rapporti bancari su cui sono confluite le somme sottratte ai carabinieri, sono quindi stati denunciati. E vabbè. Poi c'è anche un arrotino che è stato denunciato per truffa a San Severino. Entra in casa di un'anziana con la scusa di affilare dei coltelli, si inventa che i fornelli della cucina non funzionavano bene, si improvvisa il riparatore e poi gli scuce 500 euro senza aver eseguito alcun intervento. Denunciato dai carabinieri un 39enne siciliano, si inventa di tutti, anche improvvisi professionisti dei riparatori. Allora andiamo a dare un'occhiata, dicevo, al resto del Carlino. Precisamente andiamo a vedere altre notizie. Qui le stesse, aveva chetamina e hashish, arrestato 34enne, abbiamo già visto, perde 33.000 euro con la SMS truffa, Forza Italia non è un taxi per le candidature, come vedete sono due giornali su questi articoli, fotocopia. Poi si parla che è tutto pronto per la strama cerata, festeggiamo il quarantennale, voi sapete che c'è anche la festa di San Giuliano, fra poco a Macerata, alla fine mese. Poi, visto il cuore ancora zona rossa, ricostruzione pubblica lenta, dice, purtroppo, stringi il cuore quando ti rechi su quelle zone lì terremotate, stringi il cuore. Allora, non è che abbiamo altre notizie di rilievo, per cui possiamo anche a questo punto veramente fermarci per ritornare al dove possiamo ritornare per ritornare si parla anche di sport, questa sera c'è la Reganatese, ma fra poco è la Maceratese, non per il campionato di Serie D ma per un Coppa Italia, e fra poco comunque vi riferirò a tutto la nostra Maura Nardi. E qui dice: l'estate più calda continua aspettando la quinta ondata, poi la sesta, la settima, arriviamo a Natale, che goduria, superiamo l'autunno a pie pari. Allora, e non mi resta veramente, allora, se senza perdere tempo andiamo al resto del Carlino, ci andiamo perché vorrei parlarvi anche dell'iniziativa del Centro Nazionale Studi Lombardiani che c'è questa sera presso l'Orto dell'Infinito. Eccolo qua la notizia. Allora, vediamo. Ritorniamo a Recanati, è in programma per questa sera alle 21.15 all'Orto sul Colle dell'Infinito, con ingresso da Piazzale Foschi, un nuovo appuntamento con Libere Assonanze, il canto del tempo. La rassegna curata da Marco Poeta è promossa dal Centro Studi Lombardiani. Marco Poeta e Monio Vada, accompagnati dalla voce recitante di Giulia Poeta, propongono Fado in Blues, un incontro tra musica e parole affidato a due protagonisti di grande rilievo. L'ingresso è libero fino all'esaurimento dei posti disponibili. Ieri sera, nel frattempo, al Teatro Persiani c'è stato il premio Rinagì, è stata una buona rappresentazione, una buona serata di alto livello anche artistico, e di cui riferiremo naturalmente anche sulla stampa, sul nostro sito, nei prossimi minuti. A questo punto un grazie per l'ascolto, un abbraccio a tutti di cuore, e oggi terminiamo un pochettino, non come lunghezza ci siamo, è che abbiamo iniziato leggermente prima per via del fatto che Franco non c'è. Adesso vi lascio in compagnia di qualche nota umoristica, poi alle 11 musica per un giorno di festa curata, questa trasmissione da Maura Nardi, il ricordo anche del nostro caro Angelo Previati che è stato l'ideatore storico di questa trasmissione. Adesso vado a ringraziare il nostro sponsor veramente di cuore, eccolo qua.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317.